Buongiorno amici di Risk Compliance e benvenuti ad una nuova puntata del nostro podcast. L'ospite di oggi è Michela Barbarossa. Michela Barbarossa è avvocato ed è Head of Legal and Compliance Officer di Grünenthal Italia. Michela è anche una nostra appassionata autrice e infatti trovate molti articoli scritti da lei sulla nostra piattaforma. Bene, ti ringrazio Michela.
Grazie a te, Ingrid.
Mi fa molto piacere averti ospite. Vorrei subito farti una prima domanda sulla tematica dell'ESG.
Certo.
Come viene impattato l'ufficio legale dalla tematica ESG? Qual è la tua esperienza? Perché qui si parla proprio dell'esperienza pratica che hai nelle attività e anche di gestione a questo punto anche di altre persone. Ci vuoi dire qualcosa? Grazie.
Beh, allora, sicuramente per quanto riguarda le strategie ESG, quando una società decide di intraprendere questo percorso, sicuramente l'ufficio legale è il primo dipartimento impattato. Perché? Perché da un punto di vista normativo sono state tantissime le normative che sono state emanate, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Ma poi ci sono stati anche degli strumenti di autoregolamentazione, quindi di normazione secondaria, e anche strumenti di soft law, diciamo così. E non tutti avevano, diciamo, lo stesso ambito di applicazione e gli stessi destinatari. E per questo posso dire che, a mio avviso, per diciamo, avere un po' una chiarezza, una piena consapevolezza di tutta la normativa, tutta la disciplina ESG, sicuramente non basta un ufficio legale dedicato.
Ecco.
Sicuramente, partendo un po' da quella che è stata quello che è stato l'input dell'Unione Europea, che ha voluto sia, come dire, a partire dal lontano 87 col rapporto della World Commission sulla sostenibilità, in cui proprio è stata enucleata per la prima volta la terminologia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile. Successivamente si sono avvicendati sempre più interventi fino a forse quello più importante, che è il piano d'azione che è stato stabilito a livello europeo per fare in modo che si sia potuto dare risorse economiche per fare in modo che queste strategie per l'innovazione sostenibile fossero attuabili.
Ecco.
Da quel piano d'azione sono scaturite delle norme che oggi, di cui oggi parliamo quasi giornalmente. Mi riferisco al regolamento tassonomia oppure al regolamento SFDR, ma ancor prima è scaturita la direttiva NFDR, quindi la direttiva 95 del 2014, che si accompagna alla 34 del 2014,
Sì.
che riguardavano proprio le comunicazioni di carattere non finanziario. Una direttiva che è stata poi attuata a livello italiano con il decreto legislativo 254 del 2016 e che prevedeva come destinatari dell'obbligo di effettuare questa dichiarazione individuale di carattere non finanziario pochissimi soggetti di fatto, perché i destinatari erano gli enti di interesse pubblico o i gruppi di grandi dimensioni. Quindi ovviamente ampio rilievo avevano i criteri patrimoniali delle società per fare in modo che queste fossero incluse o meno all'interno degli obblighi previsti da questo decreto legislativo attuativo della direttiva europea.
Certo.
Fermo restando che questo stesso decreto legislativo prevedeva anche la possibilità che alcune società volontariamente applicassero questa normativa, cercassero in qualche modo di iniziare a effettuare questa dichiarazione di accompagnamento, ovviamente documenti di bilancio, legata proprio a tutti gli aspetti non finanziari. Devo dire che poi l'applicazione pratica di questa direttiva non è stata particolarmente soddisfacente, sono state trovate molteplici lacune ed è per questo che poi a livello europeo il Parlamento europeo e la Commissione sono intervenuti con un nuovo provvedimento normativo recentissimo, che è la direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive, che è stata proprio approvata alla fine del 2022, che ha come ambizione quella un po' di rimediare alle problematiche che erano emerse con la precedente impostazione, quindi cercando di includere anzitutto quantomeno tutte le società quotate, quindi quelle aziende che hanno dei valori mobiliari negoziati, e poi anche le aziende non quotate che comunque hanno delle grandi dimensioni. Questo intervento, quindi, si vede subito, ha avuto come primo effetto quello di ampliare la platea dei destinatari dell'obbligo di effettuare questa dichiarazione di carattere non finanziario, e anche l'ambizione di creare sempre una maggiore comparabilità e attendibilità dei parametri di questa dichiarazione.
E poi c'è l'impatto anche su PMI, ma anche sulle catene di fornitura, perché chi è, anche se non è impattato direttamente, ma chi fa parte della catena del valore di un'azienda che è obbligata alla rendicontazione, ecco, magari a livello sarà più proporzionato le domande, ma si dovranno anche quelle aziende lì preparare, attrezzare.
Assolutamente.
Ecco, per cui diciamo che l'impatto è notevole, tu hai detto bene, ambizioso, perché nei prossimi anni dovremmo vedere già dei risultati. E, ecco, ci vuoi dire, vuoi dirci a noi, insomma, a noi ascoltatori, insomma, come l'azienda che decide di percorrere e di intraprendere un rating ESG, quali sono i vantaggi, le criticità, come la vedi te dalla tua esperienza, da quello che hai visto in azienda? Ci vuoi dire qualcosa?
Beh, allora, diciamo, a caldo posso dirti che la criticità principale è quella anche proprio della scelta dell'agenzia di rating. Ti spiego perché, non voglio essere fraintesa, però il punto fondamentale è che esistono diverse agenzie di rating, hanno dei criteri che attualmente sono leggermente difformi l'una dall'altra. Addirittura il Fondo Monetario Internazionale ha effettuato uno studio, prendendo per esempio, mettendo a confronto il rating di Sustainable Analytics, che è insomma un'agenzia di rating conosciutissima, e RobecoSan, che hanno confrontato le medesime aziende come sarebbe il loro rating se fossero auditate dall'una o dall'altra, e si è riscontrato di fatto che le valutazioni possono essere molto molto diverse e molto molto difformi. Questa è forse la criticità maggiore che oggi abbiamo per quanto riguarda il rating ESG. Francamente, le aziende che decidono di intraprendere questo genere di rating lo fanno, come dicevamo prima, anche per avere un vantaggio competitivo per quanto riguarda gli investimenti, anche rispetto a eventuali competitor.
Certo.
E il fatto di non avere un rating che sia univoco per tutti può portare a una certa opinabilità e delle scelte degli investitori che possono magari non fare la scelta più sostenibile o quantomeno non c'è un criterio oggettivo che riesca veramente a essere tutelante sia per gli investitori sia per le aziende che vogliono avere questo rating.
E scusami, allora in questa nuova direttiva, questa CSRD, con i nuovi principi che vengono di rendicontazione stabiliti da EFRAG, allora a quel punto lì sarà più facile fare un confronto e fare un rating ESG più armonioso.
Certo, certo, assolutamente. Ce lo auguriamo, nel senso che sicuramente la direttiva già prevede che le agenzie di rating possano tranquillamente per il momento continuare ad operare, però pone ovviamente il raggiungimento di certe certificazioni, di certi standard, ecco, da parte di queste stesse agenzie, per fare in modo che quantomeno, come dire, non ci siano agenzie improvvisate, ecco, diciamo così.
Che è sempre il maggior pericolo.
Esatto, che comunque è un rischio, ecco, anche nell'identificazione dell'agenzia corretta. E poi che ci sia una armonizzazione dei criteri per fare in modo di venire meno a quello che è il dubbio, il problema principale nel momento in cui si intraprende un percorso di certificazione, quindi si cerca di avere un rating ESG.
Ecco.
Ci auguriamo che abbia un effetto positivo, questo senza ombra di dubbio.
Sì, perché ovviamente il rating consente poi ai finanziatori, mi immagino alle banche, ma a tutto il mondo finanziario, di decidere anche su quali attività investire, a quali aziende concedere credito, quali condizioni applicare, cioè a cascata una rendicontazione e probabilmente un rating omogeneo che possa essere confrontato ha dei notevoli impatti in un momento, insomma, quando poi inizia a funzionare questa attività. E, senti, per quanto riguarda il ruolo del Dipartimento della Compliance, come si sposa il ruolo della compliance all'interno della messa a punto di programmi di corporate responsibility?
Beh, sicuramente è un ruolo che, lasciami dire, non è centrale, però è di grande supporto, perché sicuramente il ruolo centrale ce l'ha il Consiglio di Amministrazione, quindi nel momento in cui il consiglio di amministrazione ha un forte commitment, ha una conoscenza, perché c'è anche la necessità che ci sia una competenza in questo settore all'interno del consiglio di amministrazione, e decide di avere un piano industriale nel quale questo sviluppo sostenibile sia incluso e sia un po' la stella polare, ecco, di tutto lo sviluppo. Sicuramente un dipartimento compliance può essere di grande supporto, però non può essere il motore, ecco, lasciami dire.
Ma sì.
Noto tantissimo, non solo diciamo nella mia realtà, ma nelle realtà che conosco, che spesso comunque l'attuatore delle politiche ESG viene identificato proprio nel compliance officer, che non è più a quel punto, diciamo, un soggetto che valuta la congruità del comportamento aziendale rispetto alle normative applicabili, ma addirittura un promotore di questo approccio etico, e diventa una specie di ethics officer. Quindi sì, lo vedo molto spesso, probabilmente anche per diciamo il retaggio del rispetto normativo, che porta a una certa autorevolezza nel personaggio, che quindi viene a cui viene affidato dal consiglio di amministrazione il compito di portare avanti queste politiche, con ovviamente vigilanza del consiglio di amministrazione su quello che viene effettuato. Però al tempo stesso comunque non si può non riconoscere che il motore propulsore di politiche ESG non può che essere il consiglio di amministrazione.
Ecco.
E poi c'è da dire che anche la stessa Consob è intervenuta con il codice di corporate governance, nel quale prevede proprio che questo commitment, come abbiamo detto, provenga dal consiglio di amministrazione. Ovviamente nel momento in cui, come dire, già andiamo a rispettare le procedure, le SOP, le policy interne, il modello 231, quindi per prevenire la commissione di reati, sicuramente siamo un passo avanti, e quantomeno, diciamo, i rischi non finanziari sono gestiti da questi documenti. È per questo che forse, ecco, il compliance officer molto spesso è il soggetto più adeguato poi per portare avanti dei programmi ESG.
Ho capito. E poi c'è anche tutta la famosa questione del greenwashing, che probabilmente in questo caso anche un po' di vigilanza da parte del compliance officer dà probabilmente una maggiore sicurezza.
Sì, sicuramente, perché allora la tematica si lega tantissimo, come dire, perché episodi di greenwashing possono essere anche non totalmente volontari, ma in qualche maniera legati a una risalita delle informazioni, soprattutto in questi reporting che possono essere fatti a livello ambientale, che può essere non sempre lineare, non sempre trasparente. Quindi sicuramente un intervento del compliance officer in questi flussi informativi è utile per evitare anche quei casi in cui si fa un report su qualcosa che magari non si conosce al 100%.
Sì, sì, penso però che l'importante è un team legale, compliance, ma anche finance, che lavori insieme e che si confronti, perché alla fine la norma ci vuole, credo, la parte del legale per interpretarla, la parte della chi fa la finance e fa l'accounting per assicurarsi di avere tutti i dati e tutte le informazioni che si cercano. Per cui ovviamente ci sono anche dei sistemi a supporto, dei sistemi informatici, però la norma va studiata, credo, da più parti, non solo dal punto di vista legale, ma anche appunto compliance e anche dal punto di vista del finance, di capire se i prodotti che l'azienda produce oppure i servizi che fa, se sono già adeguati e cosa fare per averli adeguati.
Ma sì, ma sai infatti che non è così tanto peregrino trovare invece proprio dei veri comitati di sostenibilità in cui sono presenti la parte compliance, la parte finance, la parte HR, perché ovviamente è estremamente rilevante anche quello, e il top management, che ovviamente ha tutto l'interesse affinché il piano industriale comprenda tutte queste componenti. Quindi assolutamente sono d'accordo.
Questo excursus che abbiamo fatto su ESG, la normativa, come nasce, ci vuoi dire qualcosa sulle società benefit che vengono viste comunque in questo ambito di ESG? Come vanno collocate?
Allora, diciamo che l'esperienza delle società benefit è un'esperienza totalmente italiana. Non so se sarà una best practice, fino adesso non ci hanno seguito in molti. Che cosa sono? Sono tendenzialmente delle società che hanno voluto modificare il loro statuto inserendo una finalità pubblica o sociale o il perseguimento di un fine benefico comune. Quindi hanno proprio modificato l'oggetto sociale inserendo questa specifica. Come dire, in realtà sì, sono forti del fatto che c'è una pubblicità di questo fine pubblico, nel senso che in qualche maniera viene dichiarato a priori, ma nulla vieta che questo stesso obiettivo venga perseguito anche attraverso altri strumenti, come dicevamo, col piano industriale, oppure ponendo in capo agli amministratori degli obiettivi di sostenibilità di lungo periodo. Quindi, come dire, ben venga, anzi, devo dire, stiamo in questo momento di massima risonanza dell'ESG, stiamo vedendo un'accelerazione veramente bruciante nella conversione delle società in società benefit. Però, come dire, non è un
requisito via ai fini delle ultime normative europee, magari
no.
Non è, ecco, però magari può aiutare l'azienda nel percorso della sostenibilità, probabilmente, però non è un requisito richiesto al momento.
Sì, diciamo che le società benefit hanno come qualcosa in più il fatto che abbiano proprio statuito questa finalità, non sia modificabile nel tempo, ecco, perché invece con i piani industriali ovviamente possono essere modificate queste finalità nel tempo.
Ti ringrazio molto a nome di tutti i nostri ascoltatori per questo excursus e questo questo colloquio che abbiamo fatto sulle ESG. Grazie allora a Michela Barbarossa.
Grazie a te.
Che è autrice per la piattaforma. E siete tutti invitati a seguire i nostri podcast che sono sulle maggiori piattaforme podcast. Arrivederci, a presto con un nuovo ospite ed un nuovo episodio su Risk & Compliance. Grazie, arrivederci.